cose. Guardate, dobbiamo proprio vivere di fede. È giusto quello che dice la Sacra Scrittura. Mi sentite anche laggiù?
No.
Il giusto vive di fede, dice la Sacra Scrittura. Noi dobbiamo proprio vivere di fede, sempre, ma specialmente nel nostro tempo, specialmente in questo periodo, specialmente adesso. Perché, guardate, il demonio sta cercando di rovinare tutto quello che è l'opera di Dio. Certo non ci riesce, perché il vittorioso è nostro Signore, però fa tanto del male. Però cerca di rovinare tutto il lavoro della grazia di Dio. Cerca. Sapete quando ci riesce? Quando noi gli apriamo le porte. Noi siamo in un periodo molto difficile, molto prezioso però, molto anche bello in un certo senso, perché stiamo preparando la grande vittoria di Gesù, la sua rivincita sul mondo, sul demonio, sul male. Però è un periodo di prova, questo è un grande periodo di prova, che il Signore permette. Lo vedete anche voi in giro cosa succede, no? E succederà anche del peggio. Ma noi non dobbiamo temere. Se Cristo, se Dio è con noi, chi è contro di noi? Dice la Sacra Scrittura. Sta a noi essere o con Dio o con il suo nemico, il demonio. Sta a noi, alla nostra libertà. Dio ci ha voluto creare anima e corpo, e con le grandi doti che abbiamo dell'intelligenza e della volontà, che sono le due doti dell'anima. Intelligenza per capire, perché non possiamo volere quello che non capiamo. Se non conosciamo, come possiamo volere? Quindi vedete, il primo nostro grande compito è di approfondire le cose di Dio. Mi direte come? Certo adesso c'è una grande penuria, una grande prova, sono anche tutti i sacerdoti, i vescovi, certo, sono sotto una grande prova. È un momento terribile questo, che il demonio ha scatenato tutte le possibilità sue per rovinare il disegno di Dio. Per far cosa? Per farci andare all'inferno. Perché la vittoria di Satana è che noi ci danniamo. Questo è quello che fa Satana. E non fa altro che lavoro che questo, di rovinarci la vita spirituale, di farci credere una cosa che non è, di far dubitare delle cose di Dio, di ignorare, di non interessarci, eccetera, tutto perché? Perché andiamo all'inferno. Lui si è ribellato a Dio e vuole che anche noi ci ribelliamo a Lui, a Dio. Ora, noi abbiamo la libertà. Il Signore ci ha creati liberi. Abbiamo questo grande dono dell'anima, che ha queste due facoltà, l'intelligenza e la volontà. Prima l'intelligenza, perché purtroppo ci sono anche delle persone a cui viene tolta l'intelligenza anche dalla nascita, quelli non sono colpevoli, quelli andranno in paradiso dritti, va bene? Ma senza meriti, senza. Però noi abbiamo l'intelligenza. E l'intelligenza è il più grande dono dopo l'anima, che è una qualità dell'anima, che il Signore ci ha dato. Perché il Signore non vuole che siamo delle pecore, non vuole che siamo degli strumenti, non vuole, perché Lui è padrone del cielo e della terra, va bene? Ma non fa il padrone della nostra anima. Ci ha creati liberi. E la libertà nostra è questa, di scegliere tra il bene e il male. Sta a ciascuno di noi. le motivazioni per cui il demonio cerca di farci andare all'inferno sono tante. Lui cerca di rovinarci l'anima e con l'anima ci rovina anche il corpo. Perché il nostro corpo, sì, il nostro corpo, quello che abbiamo adesso, marcirà, andrà nella tomba, ma la nostra anima no. E poi noi ce lo sappiamo per fede, perché il Signore ce l'ha rivelato, che ci sarà la risurrezione della carne. Difatti nel credo diciamo, non è vero? Credo nella risurrezione della carne, la vita eterna, amen. Il nostro corpo, quello che marcisce, non ha importanza, ma ci darà un corpo nuovo. E sarà un corpo perfetto, un corpo che loderà Dio per tutta l'eternità se ci salviamo l'anima, se moriamo in grazia di Dio. E saremo dannati per sempre con un corpo deforme, pieno di dolori, di sofferenze, per sempre. Perché ricordatevi che tanto il paradiso quanto l'inferno sono eterni. Cioè hanno avuto principio ma non avranno fine. E sta nelle nostre mani scegliere la nostra felicità futura o la nostra infelicità futura. Sta nelle nostre mani. Sempre. Perché dico sta nelle nostre mani? Perché senza di me non fate niente, dice Gesù. Ma noi siamo liberi di pregare o di non pregare? Siamo liberi di chiedere al Signore aiutami? E siamo liberi di dire faccio da me, da sola, non ho bisogno di te. Ditemi se non abbiamo bisogno di Dio. Guardate il mondo com'è adesso. E peggiorerà, non migliorerà. Come facciamo a salvarci l'anima? Se non ci affidiamo al Signore. E affidarci al Signore è facile e difficile nello stesso tempo. È facile perché Lui ci ha dato tutte le possibilità, tutti i doni possibili e immaginabili, cominciando dalla nostra libera volontà che possiamo pregare o non pregare. Ogni dono perfetto viene dal Signore. Pensate al paradiso, che dono perfetto è? Viene dal Signore. E si va in paradiso solo se ci si salva l'anima. E l'anima da chi è stata creata? Da Dio. Il nostro corpo no, dai genitori, ma la nostra anima viene da Dio. Viene da Dio. E a Lui dovremmo ritornare. Ma allora come facciamo? Non sappiamo la strada? No, non è vero. Lui ce l'ha insegnata la strada. Ancora nell'Antico Testamento ha dato i comandamenti. Nel Nuovo Testamento poi ci ha insegnato. Troviamo la verità nel Vangelo, sapete. Guardate che non c'è un altro libro su cui fermarsi. Altro libro che non sia perfetto, che non sia sicuro che il Vangelo. Sì, ci sono i santi che hanno scritto belle cose, hanno detto belle cose, c'è la Sacra Scrittura voluta dallo Spirito Santo e ispirata dallo Spirito Santo, ma il nucleo di tutta la salvezza è nel Vangelo. Quante volte ve l'ho ripetuto, ve lo ricordate? Quante volte vi dico, non andate a riposare senza aver letto almeno una riga del Vangelo, non tanto, non una pagina, ma un pensiero solo. Ma è doveroso anche da parte nostra, sapete, perché è il momento del giudizio, il Signore ci domanderà conto di questo. Non avevi tempo 3 minuti per me? Non possiamo dire, Signore, non lo sapevo, è perché non l'hai letto? Nel Vangelo c'è tutto. Non vi dico di leggere, ci sono dei bellissimi libri spirituali, tanti, belli proprio. Per esempio a me mi ha fatto tanto bene La storia di un'anima, l'autobiografia di Santa Teresa del Bambino Gesù, che è semplice, che non ha avuto doni straordinari. È una vita regolare su cui possiamo basarci tutti. Ci sono tanti aiuti spirituali, però sta a voi sceglierli quelli giusti. Non prendete la prima cosa che vi viene suggerita, di cui si fa propaganda, neanche delle cose spirituali, state attenti, perché il demonio ci lavora molto su queste cose, lavora e cerca di sviarci, ma quelle cose che siamo sicuri che sono del Signore proprio, la base è il Vangelo, le lettere degli Apostoli, gli Atti degli Apostoli, i Salmi, tutto l'Antico Testamento. Sapete che è il romanzo più bello che sia stato scritto, l'Antico Testamento? La prima volta che io l'ho letto, ai miei tempi, non andavano il permesso fino a una certa età di leggere l'Antico Testamento. Perché c'è scritto il bene e il male, ci sono scritti i peccati, come c'è scritto la virtù, tutto. E allora, secondo i miei tempi, quella volta, sapete perché io sono vecchia, ma sembrava una cosa impossibile che un giovane non riuscisse a capire, invece non è vero niente, perché il Signore me l'ha fatto proprio leggere molto prima del tempo che dicevano gli altri il permesso di leggerlo. E è vero, perché nella Sacra Scrittura ci sono scritti anche tutti i peccati, sapete. Io quando l'ho letto, certi peccati non li conoscevo. Li ho letti là, ho detto, mamma mia, non sapevo che ci fossero questi peccati così grossi, così gravi. Però è giusto anche saperli, per evitarli, no? Perché se voi non sapete che cos'è il male, non lo evitate, ci cadete dentro. Il Signore l'ha voluto, l'ha permesso questo. Nella Sacra Scrittura c'è scritto chiaro e tondo quello che è bene e quello che è male. E poi sono degli aiuti preziosissimi, perché la Sacra Scrittura comprende l'Antico Testamento ma il Nuovo Testamento. Voi tutti fatevi un esame di coscienza in questo momento. Avete letto tutti e quattro i Vangeli? Matteo, Marco, Luca e poi Giovanni, che ha scritto per completare quello che questi tre, i sinottici cosiddetti, hanno scritto. Se non sapete, se non conoscete tutti i Vangeli, come fate a conoscere qual è la strada per andare in paradiso? Per saper leggere abbiamo fatto le elementari, vero? Abbiamo cominciato a conoscere le vocali, le consonanti, le parole, come si formano. E come si fa a conoscere la via di Dio, la strada di Dio per andare in paradiso, se non conosciamo questo? Penso che la maggior parte di voi abbia avuto anche una buona educazione catechistica per la prima comunione. I giovani nostri di adesso purtroppo non ce l'hanno. Io non so cosa insegnino, io non so cosa facciano la dottrina, ma io vedo che non sanno. Noi però, data l'età di voi che siete giovani, molto più giovani di me, ma insomma mi pare che il catechismo alla vostra età ve l'hanno insegnato anche bene. Se no riprendetelo, prendete il catechismo di San Pio X. Se hanno fatto santo un papa, e credete che sia facile a un papa diventare santo? No, sapete? Perché pensate il demonio che guerra fa ai papi, una guerra atroce, ma San Pio X è proprio santo personalmente, è un vero figlio di Dio e ministro diventato un novello Pietro. Lui ci ha scritto, sì, difatti noi diciamo il catechismo di San Pio X. Se l'avete ancora in casa, ogni tanto dateci una guardatina, perché prima ci sono tutte le verità della fede, unità e trinità di Dio, eccetera, ma dopo ci sono anche tutti i comandamenti, e vi dice quello che comanda e quello che proibisce. col rilassamento universale che c'è adesso, perché è universale questo rilassamento, anche delle persone di chiesa, anche dei ministri di Dio, che non trasmettono più la verità. O ci sono di quelli, grazie a Dio, che sono molto fedeli, ma alcuni vanno dietro alle novità moderne, al modo di pensare, al modo di dire, al modo... Adesso scusate, io non voglio che mi rispondiate, ma nella vostra testa provate a pensare, voi di sicuro siete andati alla messa, avete sentito la predica, ma di quelle prediche che sentite, quanti sono i sacerdoti che vi spiegano i novissimi? Che sono morte, giudizio, inferno e paradiso? Quanti sono? Ce ne sono, grazie a Dio, ce ne sono. Ma rari. Ma rari. Si fermano sulla spiegazione, non dico politica, ma temporale, di cose, di questo e dell'altro. È proprio la spiegazione di quello che dice il Signore nel Vangelo. Io sento anche le trasmissioni a volte delle prediche. E allora per questo il Signore non vi domanderà conto. Certo che vi domanderà conto. Perché ognuno di noi ha un'intelligenza data da Dio. È il dono più grande che il Signore ci abbia dato, dopo l'anima, dopo averci creato, è l'intelligenza. Perché uno che non ha l'intelligenza non è neanche responsabile dei suoi atti, non è responsabile di quello che fa, non è responsabile di quello che pensa. Ma avendo l'intelligenza, perché è superiore l'intelligenza alla volontà? Perché la volontà segue l'intelligenza. Guarda che c'è posto qua, guarda. Perché noi vogliamo quello che capiamo, che è bene, quello che abbiamo voglia di fare, quello che abbiamo voglia. Scusate, prima bisogna che capiamo, no? Prima. Dopo vogliamo. La volontà si muove dietro l'intelligenza. Difatti il primo dono naturale che abbiamo è l'intelligenza. La volontà segue l'intelligenza. Perché se io capisco che questo è bene per me, io sono malata, è bene che vada dal medico a farmi una visita, a vedere che cosa posso avere, che cosa posso prendere di medicina. È vero o non è vero? Prima devo capire che sono malata, devo capire che non funziona bene la cosa. Io posso avere le tentazioni più grandi, va bene, so se che sono tentazioni o non sono tentazioni, cosa sono? Vado dal sacerdote, è il medico dell'anima. Se non voglio essere conosciuta, vado al confessionale. Perché avevano messo i confessionali? Adesso purtroppo li stanno smettendo. Perché? Con la scusa che i preti non ci vedevano, non ci conoscevano, potevamo aprire il nostro animo, potevamo dire anche i peccati più reconditi, più nascosti. Tanto lui non vedeva chi era che confessava. Era prudente, sapete. È stata un'istituzione della Chiesa, ma molto intelligente e molto prudente. E uno anche che ha fatto i peccati, che si vergogna anche solo pensare di averli fatti, ma va da un prete, c'è la grata, il prete non può vedere chi è che parla di là. E allora io ho il coraggio di dirgli, intanto non mi conoscerà mai. È vero o non è vero? Io ho fatto una prova in senso questo. Siccome il Signore mi aveva dato certi doni così, e voi lo sapete come sono, io lo dovevo sottoporre, il Signore voleva che li sottoponessi al confessore, a vedere se erano giusti, se era vero, se non era il demonio che si infiltrava, perché tanti sono gli inganni che il demonio può farci, no? Però mi vergognavo molto, non mi piaceva che il sacerdote mi conoscesse. Allora entravo dalla porta di dietro, andavo in confessionale, i confessionali erano quelli con le grate, il sacerdote non poteva vedere chi ero, e per 3 mesi sono andata, gli ho detto tutto quello che mi succedeva col Signore, eccetera, così sottoponevo tutto, ma lui non sapeva chi era. Ero già suora, eh. Io entravo dalla porta di dietro, andavo in confessionale, tornavo via da quella porta di dietro e il prete non sapeva chi era, perché non era mica. Dopo il Signore ha voluto che capisse chi ero e allora mi ha individuato, allora basta. Ma se questo viene dal Signore, ed è stata banale la cosa, siccome io ero festa di musica, no? Suonavo, mi sono ammalata e c'era forse chi mi sostituiva, ma lui, che era il nostro cappellano, ha saputo che la maestra di musica era malata e allora non mi ha più visto, allora mi ha individuato subito. E va bene. Allora, però ha detto, no, è giusto quello che ha fatto, perché non volevo mettermi avanti io persona, non sono niente. Noi siamo nulla davanti a Dio, però importantissimi. Importantissimi tanto che Dio Padre ha mandato suo figlio a farsi uomo e a morire come è morto, lo sapete, per salvarci l'anima. Dunque vuol dire che valiamo molto davanti a Dio, sapete? Anche se siamo nulla, perché è logico, siamo di fronte a Dio, siamo nulla noi, però Lui ha voluto morire, farsi uomo e morire per nostro amore, perciò valiamo tanto. Valiamo tanto. Se il Signore si è caricato di tutte quelle sofferenze, basta che leggiamo un poco la sua passione, la sua morte, e l'ha fatto per noi, per salvarci l'anima, perché andassimo in paradiso, per aprire le porte del paradiso che erano chiuse. E noi che cosa ne facciamo di questa ricchezza? Una ricchezza incommensurabile, perché un uomo di questo mondo, anche il più grande miliardario, che cosa vi può dare? Un po' di milioni, miliardi, anche se volete, però moriamo, no? E dobbiamo lasciare qua tutto. Anche Agnelli è morto e ha lasciato qua tutto, mica si è portato nella tomba tutta la Fiat. Ma capite che noi lasciamo qua tutto? Che noi siamo qua di passaggio come corpo, ma come anima, no? La nostra anima ha avuto origine e non avrà più fine. Noi avremo un'eternità davanti. Quante volte ci pensiamo al giorno? Provate a fare un piccolo esame di coscienza. Un piccolo esame di coscienza. Quante volte al giorno noi ci pensiamo a questo? Beh, io sarei felice che tutti potessimo, almeno la sera, quando facciamo l'esame di coscienza. Io non so se voi avete l'abitudine di fare l'esame di coscienza, la sera. Dire, oi, qua, come ho passato la giornata? Che cosa ho fatto? Questo va bene, questo è bisogno che mi corregga, che domani faccia un'altra cosa, che eccetera. Si fa l'esame di coscienza. Si vede quello che è bene, ringraziamo lo Signore. Si vede quello che è male, ringraziamo il Signore di aver capito che è male e domani ci rimediamo. Però sentite, fatemi questo favore. Tutte le persone che io ho qua davanti hanno una buona intelligenza. Tutte. Nessuno ha l'intelligenza uguale all'altro, perché abbiamo tutti un'intelligenza singolare, però tutti avete una buona intelligenza, che più che meno. La cultura viene dopo, perché prima di tutto la base è l'intelligenza, perché io posso avere una cultura se ho l'intelligenza per capire, per studiare, altrimenti cosa vale? Capite? Dunque tutti abbiamo un'intelligenza, tutti. La sera non facciamo un resoconto della giornata, come è andata. Tra le preghiere della sera che mi hanno insegnato da bambina, c'era l'esame di coscienza. Mi ricordo ancora il libretto che avevo, un libretto semplice. Poche preghiere la sera. perché si è stanchi la sera, si è un po', abbiamo sonno, eccetera. Va bene, e la, mi ricordo che c'è il Ti adoro mio Dio, sta bella musichetta, no? È bella la musica, mi piace, no? Va bene, e, ti adoro mio Dio, ti amo con tutto il cuore, ti ringrazio di avermi creata, fatta cristiana e conservata in questo giorno, è il cambio della, del ti adoro del mattino, perdonami il male che oggi ho commesso, se qualche bene ho compiuto accettalo, custodiscimi nel riposo e liberami dai pericoli, la tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. È il ti adoro della sera, no? Lo conoscete? Ecco, bravi, e ditelo sempre. E ditelo sempre. Poi un Padre nostro, mi ricordo che dicevo anch'io, l'Ave Maria, il Gloria, la Salve Regina, ma se non l'avevo detto con Rosario, lasciamo anche stare la Salve Regina. E poi cosa? Si fa l'esame di coscienza. Si fa l'esame di coscienza. Come ho passato oggi questa giornata? Perché se il Signore mi ha dato una intelligenza, un cervello che funziona, lo devo soprattutto far funzionare in questo caso. Dire, ma che cosa ho fatto oggi? Questo Signore, va bene, secondo la tua legge, questo non mi sono comportata tanto bene. Ebbene, adesso ti chiedo perdono. Ti chiedo perdono se morissi questa notte non mi mandi all'inferno, anche se fosse un peccato mortale. Voi in quel momento dite, adesso ti chiedo perdono, è la prima occasione, vado a confessarmi. E se moriste nella notte non andreste all'inferno, perché avete fatto il proposito di andarvi a confessare. Pensate quanto è misericordioso il Signore con noi. Anche se morissimo in peccato mortale, ma se abbiamo fatto questo pensiero, questo atto di pentimento, Signore, mi dispiace proprio di averti offeso, mi dispiace proprio di aver fatto questo peccato, appena posso vado a confessarmi. Moriste la notte e non andate all'inferno. Lo sapevate questo? Sì? Spero di sì, ma se non lo sapevate, adesso lo sapete. La necessità, la importanza dell'esame di coscienza la sera. Perché noi siamo persone ragionevoli, no? Fate di intelligenza e di volontà, oltre che di corpo. La nostra intelligenza è un dono di Dio, più grande dono di Dio, dopo della grazia sua santificante. E allora, non la adoperiamo in queste cose. La adoperiamo per lavorare, giusto? Giusto? La adoperiamo per parlare, giusto? La adoperiamo per fare tante cose, giustamente. Ma è questo che è la cosa più importante, la salvezza dell'anima. La salvezza dell'anima, cari. Perché quante sono le persone che vanno a letto e la mattina le trovano cadaveri? E noi non sappiamo cosa può succedere una notte. Può crollare la casa, può venirci un infarto, può venire batte la pesca cosa. Mettiamoci a posto prima la coscienza. La sera. Basta dire, Signore, perdonami. Domani cerco di non ripetere questo peccato. E appena posso vado anche a confessarmi. Ma certo che non potete mica lasciare la casa la sera, non trovate neanche il prete per confessarvi. Ma il Signore vi tiene conto di tutto questo. Il Signore non è là col fucile puntato di dire adesso ti sparo perché... No. Il Dio è di misericordia, però non bisogna che ci dimentichiamo che è anche giustizia infinita. È giustizia infinita, oltre che essere misericordia. Misericordia perché se noi chiediamo perdono, lui ci perdona. Ma è giustizia perché se non chiediamo perdono, se non capiamo di aver sbagliato, se non... allora è giusto? Non sarebbe neanche Dio se non fosse giustizia infinita, vi pare? Non sarebbe neanche Dio, ha tutti gli attributi in bene alla perfezione Dio. Difatti nel Vangelo c'è scritto vi sarà domandato conto anche di ogni parola oziosa. Oh mamma mia, pensate, Pensate quante parole oziose diciamo noi durante il giorno. Però se noi la sera facciamo l'esame di coscienza e chiediamo perdono, il Signore ci perdona. È largo di misericordia Dio, è largo di misericordia. È morto per noi sulla croce come è morto, proprio per ottenerci il perdono dei peccati. Pensate, abbiamo a portata di mano il suo aiuto, il suo perdono, la sua grazia. Perché non usufruirne? Perché non farne tesoro? Ora, il Signore, sapete, mi ha dato la missione di trasmettere la verità. Questa è la mia missione. Io l'ho saputa dopo tanti anni, ma insomma, è stato così buono di farmi conoscere qual è la mia missione qua sulla terra. Trasmettere la verità. Perché Gesù ha detto, io sono la via, la verità e la vita. Io. E non trovate la verità sui giornali. Non trovate la verità nei tribunali. Non trovate la verità nei libri. Non trovate la verità neanche nelle amicizie, niente. La trovate solo in Dio. Perché Lui ha detto, io sono la via, la verità e la vita. La via per salvarci l'anima, per andare in paradiso. La verità, perché vi faccio conoscere quello che è bene e quello che è male. E la vita. Perché noi abbiamo avuto principio, ma non avremo fine, ricordatevelo. Noi ormai siamo immortali. La nostra anima, dopo che il nostro corpo sarà diventato polvere, non ci porta niente, la nostra anima è immortale, non morirà più. Pensate a quei disgraziati che scelgono l'inferno invece che il paradiso e per tutta l'eternità avranno delle sofferenze atroci, perché l'inferno è tutto quello che di peggio potete pensare di sofferenza. A chi ce la fa fare di andare a morire? È già dolorosa questa vita, perché questa vita è piena di sacrifici, piena di dolori, piena di sofferenze e di cose. E volete che andiamo ancora a soffrire tutta l'eternità? Ma chi ve la fa fare? Siamo matti a volte, sapete, siamo matti. Solo che il Signore non lo si può ingannare. Ecco, questo io vi raccomando. Io sono la via, la verità e la vita. La via, ve l'ho appena detto, ci si salva solo attraverso Lui, attraverso il suo perdono. Ma sono la via, la verità. Non lasciatevi ingannare da questo mondo, non lasciatevi ingannare dagli uomini, dalle donne, neanche dai preti a volte, scusate che ve lo dico, perché è un momento di crisi. Anche per i sacerdoti. È un momento di prova generale, sapete questo? È proprio, andiamo incontro a un momento proprio cruciale di tutta l'umanità. E naturalmente il demonio cerca di fare tutto il male possibile e immaginabile per rovinarci. E adopera addirittura a volte gli stessi sacerdoti che dovrebbero essere i ministri della verità, i ministri della misericordia di Dio, i ministri. E a volte, cosa volete? Di Luteri ce ne sono tanti, di... sono anche loro di carne e ossa, sono anche loro che possono sbagliare. Come si fa a conoscere? Bene, il Vangelo. Se il sacerdote che è là che mi predica conforme al Vangelo, però bisogna che lo conosca il Vangelo, vero? E che sappia che secondo la verità va benissimo. Se mi dice delle bazzarate che non esistono e che non sono contro il Vangelo, eccetera, a volte mi vengono a dire, sai, il sacerdote questo... magari non lo conosco, non, il mio, cioè, mi ha detto così, ha detto, io rimango inorridita e dico, ma come fa a dire certe cose un prete? E beh, Lutero era un prete. Cosa volete farci? È una scelta anche loro, sono di carne e ossa anche loro. Che cosa faccio? Non credo più nei sacerdoti. Oh no, sento quello che dicono, però io devo conoscere il Vangelo. E dico, sto prete qua, mi predica secondo il Vangelo, secondo quello che dice Gesù, secondo quello che predica il Papa. Perché sti Papa, lo sapete, che in verità di fede è infallibile. C'è stato un concilio che l'ha dichiarato. Tu sei Pietro, dice Gesù, e su questa pietra edificherò la mia chiesa. E le porte dell'inferno non prevarranno su di essa. Questo è il perché i papi sono infallibili in fatto di fede e di morale. O in fatto di cose, di condizioni di questo mondo, possono essere fallibili quanto vogliono, ma non si mettono neanche. Ma quando dicono, quando trasmettono la verità, sono infallibili. Anche i papi peggiori che sono stati, perché ce ne sono stati di quelli che non erano per niente stinchi di santi prima, però dopo che sono stati eletti papi non hanno più sbagliato un netto nella verità. C'è Don Massimo così, è andato a fondo delle prediche fatte dal famoso papa, lo sappiamo, Borgia. Non ha sbagliato una verità. E se non sbagliava il Papa Borgia, lo sappiamo da che famiglia veniva e da dove veniva. Però il Signore non l'ha permesso. Lo hanno eletto Papa di indegnamento, quello non ci porta niente. Però una volta Papa ha trasmesso la verità. Non ha più detto niente. Neanche mezza parola contro la verità. E sono tutti i suoi scritti, eh? Don Massimo, il mio caro amico, è andato a Roma e li ha tirati fuori, li ha letti, per darsi una ragione, anche lui, e me l'ha detto, me l'ha venuto a dire. Ma io ero sicura, dico, che era così. Perché una volta eletto Papa, il Signore non permette più che sbagli. Hanno un'assistenza speciale, che poi è stato dichiarato in un concilio l'infallibilità, vero? I papi, quando sono stati eletti, sono infallibili in fatto di verità, non in fatto di cose umane. Per carità, no, possono sbagliare quanto vogliono, ma la verità no. E quello che ci insegnano siamo sicuri che è vero. Allora il Signore, vedete, che ci ha aiutato in tutti i modi, in tutte le possibilità. Sbaglieranno politicamente, immaginatevi, sbaglieranno anche scientificamente, perché se non hanno studiato, se non sono scienziati, eccetera, possono sbagliare, ma in fatto di verità no. Il Signore ci ha voluto dare anche questo aiuto. E allora ecco perché non siamo scusabili, capite? Non siamo proprio scusabili se non crediamo, se non camminiamo dritti. Perché abbiamo il Vangelo, abbiamo l'infallibilità del Papa, di sacerdoti, no, l'infallibilità, no. Anche là, però sapete che li riconosciamo subito. Io non so, provate a pensare se non sentite subito se un sacerdote è nella verità o no, o se va fuori strada. Si sente. Io sento anche le persone, quando parlo con loro, e si accorgono. E poi se noi preghiamo, il Signore ci illumina. Lo preghiamo che ci faccia conoscere la verità. Lo preghiamo che ci faccia rimanere fedeli alla verità. Perché Gesù ha detto, io sono la via, la verità e la vita. Se noi preghiamo di stare nella verità, vuol dire che preghiamo di stare con Gesù. Se noi non conosciamo bene la via, diciamo, Signore, illuminami. La via è Gesù, quello che ci ha insegnato. Prendiamo il Santo Vangelo e cerchiamo di rileggere quello che Lui ci ha detto. Perché guardate che il Vangelo. Dunque io sono vecchia, sapete. È da quando ero bambina che ho cominciato a saper leggere che leggo il Vangelo. Ma c'è sempre, sempre, sempre da imparare. C'è sempre qualcosa da approfondire. C'è sempre qualcosa che se preghiamo prima, anche solo un gloria allo Spirito Santo, ci fa capire quella frase che prima l'avevamo letta centinaia di volte magari, ma non l'avevamo capita. Non ci era penetrata. Ma se noi preghiamo, la luce come si fa? Vedete, io ho questa missione di trasmettervi la verità. La verità è Gesù. Lui ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Che cosa vi sto trasmettendo? Il Vangelo, la sua parola, non la mia. Io sono niente, sono una voce che trasmette quello che lui dice, quello che lui vuole, quello che lui ci indica per salvarci l'anima. Perché l'uomo dice: ma puoi possedere anche tutta la terra, ma cosa vale se ti perdi l'anima? Voi pensate? Proprio questi potenti della terra, questi signori della terra, questi sono miliardari della terra. Che cosa vale che abbiano miliardi, che abbiano il potere, se perdono l'anima? Mi pare che sia Dante che dice: chi in alto sal cade sovente, precipita favolissimamente, insomma, tornava così. Che cercando di essere superbi, cercando di credere, di sapere tutto, non sapeva. Finiamo col cadere proprio, rotolare. La base di tutte le virtù, me lo dite voi qual è? L'umiltà. L'umiltà. L'umiltà, la definizione di umiltà è verità. Uomo, che cosa sei tu che non abbia ricevuto, dice l'Apostolo. E se hai ricevuto, perché fai come non avessi ricevuto? Sentite, non ci siamo creati noi, vero? Siete d'accordo con questo? Il corpo ci viene dal papà e dalla mamma, ma l'anima ci viene direttamente da Dio. Questa è la grande verità. Abbiamo ricevuto tutto da Dio: la vita, l'intelligenza, la capacità di ragionare, di parlare, di tanti. Pensate quanti doni a ciascuno di voi, come a me, il Signore ha fatto. Quanti. Io dico sempre a Gesù, le dico: senti, dico, non basterà tutta l'eternità per ringraziarti. Non basterà. E non per l'età che mi ha fatto arrivare, questo non me ne importa proprio niente. Me l'ha fatta arrivare perché trasmettessi la verità, me l'ha già detto chiaro e tondo, che mi ha tenuto in vita qua, con tutte le malattie che ho avuto, con tutte le... i pericoli, con tutti i bombardamenti, con tutto quello che volete che è passato, proprio perché trasmettessi la verità. È quello che sto facendo, no? Cosa dite? Io non ho altro compito su questa terra che trasmettere la verità. Sono stata malata tante volte, sono stata in punto di morte, niente da fare. Niente da fare, perché la mia missione era questa: trasmettere la verità. Perché Gesù ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Se vi dicessi qualcosa contro questo, non sarei veritiera, non vi direi la verità. Adesso che lui scelga, e l'ha detto lui, e San Paolo ce lo descrive bene, il Signore sceglie le cose che non sono per confondere quelle che sono, le stolte per confondere le sapienti, le deboli per confondere le forti, perché risalti che è volontà sua, che è lui che fa tutto. Io sono una che non sapeva, io quello che so me l'ha fatto sapere lui, me l'ha conosciuto. Io sono una che non vale niente, zero sotto zero, sono niente. Io lo dico sempre: io sono nulla, tu sei il tutto. Però sapete cosa ha detto lui? Tu sei il nulla, io sono il tutto. però tu sei in Cristo Gesù mio figlio, e questo vale per tutti quelli che sono in grazia di Dio, che è una cosa sola con me e con lo Spirito. Quindi se siamo in grazia di Dio siamo nel tutto. È bello questo, vero? Vale per tutti, eh? Questo vale per tutti. Noi siamo il nulla, e se riconosciamo di essere il nulla, riconosciamo la verità. Lui è il tutto. Però se Lui ci ha voluto, Suoi figli, col battesimo, perché mi pare che tutti questi che siete qua siete battezzati, no? Grazie a Dio. Ecco, siamo innestati in Lui. Ma tu sei in Cristo Gesù mio figlio, che è una cosa sola con me e con lo Spirito, Padre e lo Spirito Santo e Figlio. Quindi se noi siamo in grazia di Dio, siamo nel tutto. Però dobbiamo riconoscere che noi siamo nulla. Senza di quel di Lui, senza questa sua grazia, noi saremo nulla. Ecco l'importanza di essere in grazia di Dio. L'importanza di non avere il peccato mortale nell'anima. E se per disgrazia siamo caduti, perché siamo tutti miserabili, pentitevi subito. Anche prima di andare a letto la sera, e fate il proposito, appena posso vado a confessarmi. Perché si tratta della vita eterna, sapete. Mica scherziamo, Mica scherziamo. La vita eterna vuol dire che non finirà mai. Abbiamo avuto principio noi, è solo Dio che è senza principio e senza fine, ma noi abbiamo avuto principio, però dopo siamo stati innestati nell'immortalità. Anche gli angeli hanno avuto principio, e per loro è stato un attimo solo, e non vale la redenzione di Cristo per loro, invece per noi sì. Guardate quanto è stato buono, Signore. Gli angeli hanno peccato una volta, hanno deciso per tutta l'eternità, o con Dio o contro Dio, o angeli o demoni. Noi no, per sua bontà infinita. Anche se abbiamo sbagliato, abbiamo sempre la possibilità di dire: Signore, perdonami. E se volete un consiglio, dato con tutto il cuore, veramente con tutto il cuore, perché vi voglio bene come il Signore vuole che ci vogliamo bene, confessatevi più spesso possibile. Non ascoltate i preti moderni. Non ascoltateli. E se uno vi dice: ma si è confessato una settimana fa, cos'è? Cambiate prete. Chi è che vi obbliga ad andare sempre dallo stesso prete? Anche nei paesi adesso c'è possibilità di muoversi. Vado a fare la spesa, vado al mercato, vado qua, vado là. Approfitto di confessarmi. Se poi andate dai frati, i frati li trovate sempre disponibili, sempre, sempre. Ah, ma non ho fatto nessun peccato mortale. Beh, e peccati veniali credete che non li abbiamo fatti? Se il Signore ci ha dato la grazia di non cadere in peccato mortale, ma quante mancanze ci facciamo contro Dio lo stesso? Chi è che può dire che ha fatto tutta la perfezione, che non ha bisogno del perdono di Dio? Magari una parola in più, magari un'offesa, magari un risentimento, magari... mamma mia, non sono peccati mortali, ma non sono neanche virtù. Mi sono arrabbiata. Non va bene? L'ira non è tra le virtù, vero? L'ira non è tra le virtù. E avanti di questo genere. Non... Guardate, scusatemi che ve lo dico, mi spiace dover dire una cosa così, mi spiace tanto. Ma ci sono tanti sacerdoti che non hanno capito questo e che dicono: ah no, non occorre, ah no, tanto. Allora, o sbagliavano una volta o sbagliano adesso. San Carlo Borromeo si confessava tutti i giorni. Peccato immortale nell'anima non ne aveva davvero, ma siamo perfetti davanti a Dio. magari abbiamo dato adito a un arrabbiamento, come di un po' di ira, non so, non siamo stati molto onesti in questo, ma c'è sempre qualcosa nella giornata che non va, sempre qualcosa. Va bene, io non dico di andare tutti i giorni come San Carlo Borromeo, per carità, ma più spesso di quello che dicono adesso i sacerdoti, sì. Non è un buon consiglio quello che danno i sacerdoti di radare. Lo so che per loro è un sacrificio grande la confessione. È un sacrificio grandissimo. Padre Pio è diventato santo confessando? Ditemelo. Stava giornate intere e notte. Don Bosco passava le nottate a confessare. Passava le nottate. E c'è quel fatto di quel ragazzo che lui sapeva dal Signore, gli aveva rivelato che era in peccato mortale quel ragazzo. E non poteva mica dire vieni a confessarti che io so che cosa hai fatto. No, non lo poteva perché doveva il rispetto della libertà umana. Però aveva esortato così. E ultimo tentativo, aveva fatto trovare un biglietto sul guanciale con scritti: e se morissi questa notte? Punto di domanda. Sto ragazzo l'ha letto, l'ha messo là. Ha provato ad andare a dormire, ma non dormiva. E gira per letto. E guarda. A un certo, verso mezzanotte, andavano a letto alle 9 così di sera. Verso mezzanotte non ne poteva più il ragazzo, si è alzato e è andato in camera di Don Bosco e l'ha trovato che passeggiava Don Bosco in camera, non era mica andato a letto Don Bosco. Naturalmente chissà quanto ha pregato per quel ragazzo e quel ragazzo si è confessato. La mattina in quei dormitori grandi battevano le mani, benediciamo il Signore. Loro dicevano in latino benedicamus domino, tutti i ragazzi Deo grazie, spezzi e sonati, si alzavano, dicevano quella preghierina che diceva la regola e poi cominciavano ad andarsi a lavare, a vestire, e quel ragazzo non si muove. L'assistente va vicino, sapete che era morto? È nella vita di Don Bosco questo. Quel ragazzo era morto nella notte. Che cosa non ha pregato Don Bosco, che cosa non ha fatto? E l'ultimo tentativo è stato questo biglietto. E se morissi questa notte? Punto di domanda, come dire, mettiti a posto la coscienza, no? Di sicuro quel ragazzo non pensava di morire quella notte, ma invece... E allora erano anche facili questi infatti giovanili, perché non c'erano le cure che ci sono adesso e tante altre cose. È storico, firmato con tutte le firme. Pensate, noi andiamo a letto, sappiamo noi che ci svegliamo la mattina, se ci viene un infarto la notte, cosa facilissima ai nostri tempi, vero? Oppure anche solo un malore che la testa se ne va via, non, eccetera. Non lo sappiamo. Ci conviene essere sempre in grazia di Dio. E se non sappiamo di aver sbagliato, diciamo, Signore, guarda, perdonami, appena posso vado a confessarmi. Ecco, basta questo per salvarci l'anima. Se no abbiamo un'eternità all'inferno assicurata. E oltre la pena di questo mondo, che non è una delizia la vita di questo mondo, vero? Proprio è una croce dietro l'altra. Volete che andiamo anche tutta l'eternità all'inferno? Ma chi ce la fa fare? Chi ce la fa fare? Noi non sappiamo adesso cosa avverrà. Certo, i tempi non sono belli, lo sapete benissimo che i tempi non sono belli. Le previsioni sono un po' catastrofiche, va bene? L'Italia credo che il Signore la voglia salvare perché abbiamo il Papa in Italia e perché abbiamo abbastanza ancora devozione alla Madonna. Sapeste come intercede la Madonna per noi? Mamma mia, l'Italia si salverà per questo, ma vedete voi coi vostri occhi, io spero di essere già al di là, ma vedete voi cosa succede. Ad ogni modo, abbiamo fiducia noi, abbiamo fiducia nel Signore. Egli è onnipotente, è onnisciente, ci conosce a fondo, noi ci fidiamo di Lui e non abbiamo paura. Perché avere paura? Del Signore no. Se voi amate il Signore siete forti della fortezza del Signore, quindi senza paura, ma con questa determinazione di vivere in grazia di Dio. E se per disgrazia abbiamo peccato, come vi dico, fate un atto di pentimento e dite: appena posso vado a confessarmi, perché voi la buona volontà ce l'avete, sennò non sareste seduti qua, perché non siete venuti a ascoltare un oratore, a vedere un cinema, una cosa. Siete venuti ad ascoltare chi vi trasmette la verità. Questo sì è il mio compito, trasmettere la verità. Per cui il Signore, voi volete bene al Signore, sennò non sareste qui, ma il Signore vi vuole un grandissimo bene e vi vuole tutti salvi in paradiso. E allora prendete una bella determinazione qui. Però, se ho bisogno, appena posso vado a confessarmi. E anche se non avete peccati mortali nell'anima, andate lo stesso a confessarvi. Perché è un aumento di grazia, è un aumento di forza, è un aumento di delle virtù. Vi sentite molto più forte quando vi siete confessati. È vero o non è vero? Il primo effetto della confessione è sentirvi più forti contro il demonio. E più spesso andate, più spesso ricevete questa grazia. Perché non penso che ci saranno quelli che hanno peccato, ma se dovessimo confessare solo quando facciamo qualche peccato mortale, poveri noi. Invece no, andiamo a confessarci per aumento di grazia, per avere la forza di combattere di più, per rimanere fedeli ai comandamenti di Dio, alle virtù, alla sua grazia. Beh, il Signore oggi ha voluto che vi dicessi queste cose. A ogni modo, leggiamo anche un pensiero di San Paolo. Guardate, chi ci separerà dall'amore di Cristo? Che diremo dunque in proposito? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Pensate, egli che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà ogni cosa insieme con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? E gli eletti di Dio sono quelli che sono in grazia, santificati. Dio giustifica. Chi condannerà? Gesù Cristo, che è morto, anzi che è risorto, sta alla destra di Dio e intercede per noi. Volete che ci accusi Lui? Dopo che ha passato quel profondo di passione che ha passato, che è risorto ed è alla destra per pregare per noi? Chi ci separerà dunque dall'amore di Cristo? Questo dovrebbe essere il nostro grido di battaglia. Di fronte alla tentazione, dire: chi ci separerà dall'amore di Cristo? Solo il peccato, solo il demonio può separarci. Fosse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada. Proprio come sta scritto: per causa tua siamo messi a morte tutto il giorno, siamo trattati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, per virtù di colui che ci ha amati. Lui ci dà la forza di resistere al male. Lui ci dà la grazia santificante. Lui ci ha aperto le porte del paradiso perché entrassimo tutti in paradiso. Io sono infatti persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né presente, né avvenire, né potenze, né altezze, né profondità, né alcuna altra creatura ci potranno mai separare dall'amore di Dio in Cristo Gesù nostro Signore. È bellissimo, sapete, questa pagina. Si vede che il Signore voleva proprio che ve la leggessi. È la lettera ai Romani, il capitolo ottavo. Capitolo ottavo. Il versetto è del 31. Che dire, se Dio è per noi. Perché guardate, prima dice: poiché quelli che egli ha sempre ha conosciuto, li ha anche predestinati a essere conformi all'immagine del figlio suo, perché egli sia il primogenito tra molti fratelli. Quelli poi che ha predestinati li ha anche chiamati, e voi siete tutti chiamati e tutti predestinati. Quelli che ha chiamati li ha anche giustificati, perché se siete qua vuol dire che credete nella confessione, nei sacramenti, nell'Eucaristia, li ha anche predestinati. Li ha giustificati. Quelli che ha giustificati li ha anche glorificati. Questo serve da suggello di quello che mi ha fatto dire prima il Signore, perché voi lo sapete che io non mi preparo mai. Lo prego solo e gli dico sempre: fammi dire quello che va bene per le persone che sono là e che aspettano la tua parola, non la mia, perché io vi trasmetto solo. Ve l'ho sempre detto, io ho il compito di trasmettere la verità. E la verità è Lui. La verità è qua, nel Vangelo, nella Sacra Scrittura. Lui ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Non andate a trovare la verità nei giornali, nel telegiornale, vi dicono un sacco di bugie. Oh mamma mia, quante bugie che dicono, quante bestialità che dicono questo mondo. E sono pieni di... Perché guardate che è tutto in mano a Satana, eh? Si può scegliere, pregate che il Signore vi faccia capire quello che è vero e quello che non è vero. Non crediate che quello che trasmettono alla televisione o alla radio, eccetera, o scritto nei giornali sia la verità. La verità la trovate solo qua. Esaminate tutto e tenete ciò che è buono. Non vi dico mega di non vedere, no, lo guardo anch'io tutte volte, ma io dico, a volte li trovo proprio vuoti, loro non ho pazienza di tiro via, perché, ma ci sono anche delle trasmissioni buone, ci sono anche le trasmissioni intelligenti, basta saper scegliere. Se io vedo che c'è qualcosa contro la morale, se io vedo che stanno trasmettendo qualcosa contro la verità, ma giro, c'ho la manopola, no? Scusatemi, perché chi si nutre di falsità, cosa viene fuori? Quello che diceva Voltaire. Dobbiamo anche scegliere, e possiamo scegliere. Guardate che possiamo scegliere. Lo vedo anch'io la televisione. Giro, sono padrona, no? E non vado quello che non va. Quando c'è qualcosa contro la verità, dico no, è bestia. No. Dobbiamo, è tutta una scelta la nostra, sapete. Scegliamo quello che è buono, facciamoci aiutare da quello che è buono e sorvoliamo, evitiamo quello che è tentazione. E sia lodato Gesù Cristo.
Ida,
sì.
Aspetta, cosa fai lì?